Molto brevemente, perché credo che già oggi abbiamo avuto un menu per chi è stato sensibile che ci può fare già digerire tutta la settimana quello che abbiamo ricevuto veramente dallo Spirito Santo, che come vedete si muove in maniera a 360 gradi, toccando tutti i bisogni spirituali, mentali e fisici dell'essere, perché siamo combinati come una triplice natura. E prima di un brevissimo pensiero, che è un po' in linea con quello che è stato detto, volevo portarvi i saluti del pastore Giovanni e di altri fratelli delle comunità carismatiche, Matteo Galisi in particolare. Sono reduce di una consultazione carismatica, tra l'altro è il 25esimo anno di questa consultazione, l'abbiamo avuta a Bari, ed è stato un momento molto intenso, molto profondo. Ci sono stati oratori sia evangelici che cattolici, in particolare cito semplicemente il fratello padre Raniero Cantalamessa, che ha tenuto veramente una riflessione molto forte su questa dimensione di ecumenismo cristocentrico. E poi c'è stato il vicepreside, il pastore della facoltà pentecostale, prima di Aversa, ora di un altro paesino di cui mi sfugge il nome, Paolo Mauriello, che io conoscevo da antica data. E ci sono segnali molto buoni, dicevo, dove realmente anche il mondo pentecostale, di cui possiamo considerarci un po' pionieri, ha cominciato a essere sensibile a questo fatto che lo Spirito Santo soffia dove vuole. Non possiamo dire noi dove operare, ma lui realmente sta risvegliando un sacco di movimenti storici, e dove c'è lo Spirito, lì c'è la libertà, lì c'è Cristo, e dove c'è Cristo c'è relazione, dove c'è relazione c'è corpo, e questo corpo meraviglioso che è la Chiesa è sempre più evidente che è composto da credenti che fanno parte di diverse confessioni cristiane, e la realtà che si sta sviluppando piano piano è la testimonianza di quanto Dio è interessato veramente al fatto che siamo una sola famiglia, pur nelle diversità, riconciliate, pur nelle complementarietà, pur nella non condivisione di alcuni aspetti. Anch'io ho fatto il mio piccolo intervento dove ho segnalato che alla fine non è tanto capire quale teologia serve rispetto a un'altra, ma bisogna vedere se la teologia ci fa bene. Se ci fa bene, se la parola di Dio ci porta realmente libertà, allora promuoviamo quella rivelazione. Se è solamente teoria, ma la nostra vita non cambia, allora qualunque teologia possiamo avere, se non ci aiuta a vivere Cristo, non ci aiuta, ci riempie la testa, anzi, ci dà l'orgoglio del monopolio della verità, molto diffuso purtroppo nel mondo evangelico, anche nel mondo cattolico, perché molti si attaccano a dei dogmi, come se il dogma, la teoria, la teologia fosse più importante di Gesù. Ma è Gesù, come abbiamo sentito anche questa mattina da questi cari, che ha fatto la differenza nella loro vita. Sì, magari in un centro, in una serie anche di dottrine che chiaramente per noi evangelici sono più libere da tutto quello che la storia poi nel corso degli anni ha portato, ma alla fine le dottrine senza Gesù non servono a niente. Voglio leggere un versetto e brevemente concludere questo incontro meraviglioso che questa mattina abbiamo avuto. Al capitolo 8 di Giovanni, verso 30, un verso molto conosciuto, che dice: mentre egli parlava, si riferisce a Gesù, Giovanni, così molti credettero in lui. Gesù allora disse a quei giudei che avevano creduto in lui: se perseverate nella mia parola, siete, o sarete, dice un'altra versione, veramente miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Alleluia! Gloria a Dio! Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Questa è un'affermazione che ancora oggi ha bisogno di risuonare nei nostri cuori. Perché? Perché dal punto di vista umano conoscere la verità non ci fa per niente liberi, ci fa vedere come veramente siamo messi male, come veramente siamo, come mi piace sempre dire, dei disperati inconsapevoli. Dentro di noi, se non si ha un incontro con Dio, purtroppo si è disperati. Poi magari ci sono circostanze particolari, come può essere la malattia, come può essere la droga, come possono essere tante altre cose che tirano fuori questa disperazione, la delusione, il tradimento, gli investimenti sbagliati, il potere che poi sembra distruggere anziché dare qualcosa, ma la verità è umanamente non benedicente, non è una verità che ci sarebbe piaciuto conoscere, perché la verità umana è una verità di fallimento, la verità umana è una verità di distacco da Dio, la verità umana è che realmente senza di Lui non possiamo fare niente. Questa verità è qualche cosa che abbiamo bisogno di comprendere. Perché? Perché accanto a questa verità della nostra impotenza, della nostra incapacità, del nostro fallimento, si pone invece Gesù come via, verità e vita. Ed è vero che qui, prima di dire conoscerete la verità vi farà liberi, prima Gesù usa la parola se perseverate nella mia parola sarete miei discepoli. E certamente perseverare nella parola significa realmente preoccuparsi di quello che Dio non solo è, ma di quello che Dio ha detto, di quello che Dio ci ha trasmesso, di quello che per Lui e Lui è un conoscitore di come funzioniamo, è il meglio per noi, perché tante volte, sapete, ognuno si circonda di dottori secondo le proprie aspettative, persone che gli dicono non ti preoccupare, sbattiti la testa al muro, ti farà bene, dice ti posso mettere tutto più un cuscino, uno psicofarmaco. È strano che dica così uno psichiatra, ma è così. Tante volte l'approccio medico-psichiatrico tenta semplicemente di mettere un'anestesia a qualche cosa invece che ti sta divorando fino in fondo. Ma la cosa ancora più evidente è che questa libertà, subito dopo ci furono i farisei che dice ma siamo schiavi anche noi, noi abbiamo pari Abramo, vuol dire noi. In realtà tante volte noi ci sentiamo come forti di una paternità umana, io sono una brava persona, io non ho fatto niente, io sono, magari tutti fossero come me, ma perché? Perché non comprendiamo il fallimento profondo che c'è nella nostra vita. E paradossalmente, Gesù lo diceva molto chiaramente, le prostitute, i pubblicani, i peccatori erano avvantaggiati. Ma dice, come avvantaggiati? Perché Gesù approvava quello che loro facevano? No! Ma perché chi sbaglia fortemente ha più facilità a rendersi conto di essere sbagliato. Chi invece si mette dietro questo buonismo, perbenismo, io in fondo non ho fatto niente di male, e maschera questo inferno che ha dentro, non si accorgerà di questo inferno. Una testimonianza forte che io non ho potuto vivere era quella di mio padre. Ecco, sarebbe lì forse da chiamare mia moglie che è stato vicino a lei proprio nell'ultimo momento, perché io ero in Sardegna e non c'era un modo, a nuoto potevo farlo, non potevo arrivare. Ma è stato quello di vedere un uomo che è stato sempre un esempio, sempre un tipo, per la sua struttura mentale era lontano dall'idea della cristianità, marxista, molto così sull'eguaglianza, molto di quello che paga lui, c'aveva tutte le qualità. Molto di quello che veramente dava lui i soldi agli ammalati che lo venivano a consultare come psichiatra primario, eccetera, eccetera. Per questo poi ha chiuso lo studio, perché alla fine ha fatto un conto, dice, mi pare che anziché essere pagato do io i soldi a quelli che sono in difficoltà. Ma dicevo, un uomo esemplare da tanti punti di vista, eppure aveva bisogno di Gesù, e questo incontro, stranamente, questa cosa l'ha fatto quando si trovava in uno stato quasi di semicoscienza, quasi di coma, distrutto dal tumore, a una età già abbastanza grande, ma lì mia moglie è stata spettatrice di un seme che era stato piantato, e questo vi dico, per questo non disperate mai, un seme piantato, un piccolo annuncio, un piccolo messaggio di salvezza è sempre lì pronto a poter generare poi veramente quello che Dio ha intenzione di generare. Quella parola che è stata seminata porterà un frutto. E lì, quando si è trovato di fronte alla morte, quando ha cominciato veramente a dover prendere coscienza di una realtà spirituale, e questa traspariva nel suo volto come di angoscia, di male, di distruzione, di demoni, di inferno che era stato coperto per tutta la vita da un atteggiamento senza a dubbio bello, di giustizia, di solidarietà, di vicinanza agli altri, invece lì, quando ha colto veramente questo inferno, c'è stato un travaglio. Io sono convinto che lui avrà avuto l'opportunità di vedere veramente quello che aveva coperto, quello che la sua struttura mentale gli impediva di vedere, cioè la verità della negatività umana, la verità del fallimento dell'impresa umana, e nello stesso tempo di vedere quel seme della parola di Dio che era stato piantato in lui. E c'è stato un conflitto tremendo, e alla fine è come se è venuto il sorriso, è venuta l'adesione, è avvenuta questa possibilità. Questo cosa vuole dirvi, oltretutto? Che non è mai inutile seminare, non è mai inutile dare quella parola che a suo tempo potrà fare un effetto. Forse le persone avranno bisogno di arrivare a una soglia minima di distanza dall'inferno, però quella parola che tu hai piantato, quella parola che tu hai piantato e che sembra non avere fatto nessuna radice, in quel momento potrà dare quella ancora di salvezza, quel salvagente che prima non è stato afferrato, sarà afferrato. Alleluia, quindi non vi scoraggiate in questo. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Andiamo verso la conclusione. Liberi da che cosa? Io dico e affermo e continuo a sostenere che la schiavitù peggiore non è la droga, non è la dipendenza da tante altre cose, dipendenza affettiva, giochi d'azzardo, chi più ne ha più ne metta, da violenza, da manipolazione, da controllo, da paura. Ma se sintetizziamo, la dipendenza peggiore è quella da se stessi. Cioè l'essere costretti a diventare quello che purtroppo abbiamo respirato fin dalla nostra infanzia. Violenze, carenze, problemi vari che ci hanno intossicato. Sapete come Gesù era estremo? Guai a chi avrà fatto scandalo a uno di questi piccoli, perché significa che lo segna a vita. È il marchio del diavolo, il male che si fa ai bambini. E diventiamo tutti marchiati, perché? Perché siamo figli dei nostri genitori con tutti i loro problemi, più o meno grandi. E quando però alla fine realmente scopriamo il progetto di Dio, allora... E allora scopriamo che realmente non siamo costretti ad essere quello che le circostanze, le situazioni, i genitori, le delusioni, i traumi, che magari potrebbero farci stare una vita a vivere di rimpianto, e se, forse se nascevo in un altro posto, in un altro luogo, con altri genitori, quante rimuginazioni. Io nella mia vita ho vissuto sempre e se, perché? Perché un'insoddisfazione cronica, pur non entrando in questa dimensione della droga, perché avevo un fratello che faceva l'anarchico, il tossicodipendente, io facevo il bravo e il buono, ma dentro c'avevo più rabbia, più odio, più violenza di lui, solo che la paura degli altri prevaleva, e quindi tutto il marcio me lo tenevo bello dentro, chiuso, e ho dovuto veramente avere il test di Gesù, essere toccato dalla sua parola, per capire che al di là di quella parvenza di buono, altro che buono, di self-control all'inglese, ma quando mai ho dovuto veramente vedere l'inferno che c'era dentro di me? Brava persona, non ho fatto mai male alla mosca, non avevo mai litigato, tranne con mio fratello, ve l'ho detto tante volte, da cui prendevo sempre botte, perché mentre lui si lasciava andare e non gli importava di farmi male, io invece anche lì dovevo cercare di non fargli male, e quindi le prendevo pure io. Buonissimo, ma quale buono! Quando è venuto l'annuncio che diceva l'inferno è dentro di te, ho dovuto riconoscere che era reale, era verità. Questa verità di un tumore profondo che si chiama peccato fallimento, che poi si può esprimere in varie forme, e le più pericolose non sono quelle di là, sono quelle in cui tu muori senza accorgertene, passando una vita magari come di persona di successo, ma sei sul cesso, altro che successo. Beati quelli che invece vanno a finire sul cesso, perché? Perché realmente hanno una possibilità in più di mettersi in discussione e di capire che l'unica vera speranza è Cristo nella nostra vita. Ci alziamo in piedi. La verità ti farà libero. Libero dalla droga di te stesso. Libero dal nemico peggiore che hai, la tua mente, la tua elaborazione mentale, perché poi ognuno di noi elabora diversamente il dolore, ma se non lo elaboriamo secondo quello che Dio ci dà, alla fine nel tentativo di superare il male andremo a infilarci in un male più grande, come avviene quando uno è insoddisfatto e ancora di più cerca e le soluzioni sono sempre più drammatiche, fino a desiderare la morte come unica via di uscita, fino a pensare che la pazzia potrebbe essere una forma di libertà. Era quello che io pensavo. Però se tu credi veramente, se tu hai fiducia in quello che Dio ha fatto, se tu hai fiducia in Cristo, se tu hai fiducia nella sua opera in te, se tu hai fiducia che Dio ti sostiene anche quando tu tendi ad affondare, galleggi, ma non perché sei migliore degli altri, ma proprio perché forse fai il morto. E no, quando si fa solo il morto in acqua si galleggia, se fai il morto, ma la tua morte è diventata vita attraverso Gesù. E voglio pregare concludendo questa giornata, proprio perché comprendiamo ancora una volta che Dio ci ha dato una verità. E non è teorica, perché tanti assimilano in una maniera troppo infantile. Dice Gesù uguale la parola di Dio. Ok, ma la parola di Dio in qualche modo in parte conosciamo, in parte profetizziamo, leggiamo, ci abbiamo un'ispirazione sempre più grande magari che la leggiamo, ma Gesù invece è sempre lo stesso. Quindi tante volte basarsi sulla nostra comprensione della parola di Dio non è sufficiente, anzi spesso ci porta a giudicare quelli che hanno compreso diversamente, a dire tu non hai capito niente. Ma Gesù è la verità. La verità non è la nostra comprensione di Cristo, è Cristo stesso. Gesù stava dicendo, mi conoscerete, realizzerete la mia vita dentro di voi, e io, in una maniera senza che ve lo spiegherete neanche, vi renderò capaci di vivere questa libertà, prima di tutto dalla paura, che la cosa peggiore che per l'effetto e l'azione del demonio nella tua vita ti ha stravolto, ti ha fatto fuggire, ti ha fatto mettere la testa come uno struzzo sotto che poi l'ha messo sotto il lavoro, sotto la cocaina, sotto non so che cosa. Il discorso era che ti stavi nascondendo perché avevi paura, eri nudo. Gesù diventerà la interfaccia che ti rende compatibile a una vita degna di essere vissuta. Grazie a Dio per Gesù questa mattina, che ci ha reso possibile di vivere, di affrontare e di non stare a metterci una maschera aspettando di morire, ma che questo sia un incoraggiamento per te che hai conosciuto Gesù, per te che hai conosciuto Gesù, a non vivere una vita vana, a non vivere una vita di apparenza, a non vivere una vita secondo i tuoi progetti, perché sei diventato discepolo, discepola di Cristo, e quindi è lì che trovi il senso, è lì che trovi la risorsa, è lì che trovi la forza non solo di sopravvivere, ma di dare vita agli altri, di essere una benedizione per gli altri. E ci sono persone che dove sono andate hanno portato solo sfiga, hanno portato maledizione, hanno portato cattivo odore. Ora Dio prende proprio le persone più deboli, più disprezzate, più inutili, e gli dice: ora portate la mia gloria. Preghiamo insieme. Signore, grazie per tutto il menù che oggi abbiamo gustato, nella semplicità, nella libertà. Grazie perché ancora tu sei il piatto forte della nostra vita, e come prima si doveva mangiare la manna dal cielo, ora abbiamo potuto mangiare te, vogliamo mangiare la tua presenza, vogliamo vivere della tua presenza, vogliamo sviluppare una relazione ancora più intima con te, perché lì, Signore, c'è l'antidoto, lì c'è la terapia, lì c'è la medicina per tutto quello che ci rende schiavi del fallimento, schiavi della paura, schiavi del risentimento, schiavi della violenza, schiavi di tutte quelle cose che ci prendono veramente nel laccio del demonio. Solo tu puoi darci vera libertà, e ti ringraziamo perché tu hai fatto tutto quello che serviva. Non si tratta di convincere te, ma si tratta con umiltà di credere e realizzare che tutto diventa possibile se crediamo in te, nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Dio vi benedica.